Un evento in programma per il prossimo 21 marzo a Roma intende coniugare moda e solidarietà. Si tratta dell'African Fashion Gate, premio giunto alla sua 10ª edizione che quest'anno verrà assegnato a Naomi Campbell, Massimo Giannini, Renzo Rosso, Arianna Lessi, Jean-Christophe Babin, Luisa Panconesi, Piero Piazzi e Massimo Leonardelli. Esso verrà materialmente consegnato da Makhaziwe Mandela, figlia di Nelson Mandela, che tutti conoscono, presidente sudafricano, già leader dell'African National Congress. Verrà consegnato nel corso di una kermesse che avrà luogo presso Spazio Europa, gestito dall'Ufficio del Parlamento Europeo in Italia e dalla rappresentanza in Italia della Commissione Europea. Un evento che sarà concomitante con la Giornata Mondiale contro il Razzismo. Ma cosa hanno in comune tutti questi personaggi? E qual è il senso di un evento del genere? Lo abbiamo chiesto al suo organizzatore, Nicola Pavarusso, che è in collegamento con noi da Verona. Buonasera Pavarusso.
Buonasera a voi, buonasera ai vostri radiospettatori. Buonasera.
Allora, Pavarusso, la moda veste la pace, ma che cosa vuol dire? E allora, cosa hanno in comune tutti questi personaggi?
Beh, hanno in comune che in un ambiente che spesso non è stato molto attento alle superstiti forme di razzismo e di discriminazione, e queste persone sono emerse per aver fatto qualcosa invece di positivo per l'inclusione e per il contrasto a qualsiasi forma di discriminazione. A vario titolo e in modalità diverse, ma hanno fatto qualcosa di importante. Nel tempo noi abbiamo premiato vari personaggi di questo ambiente, ma non solo, anche dello sport, dello spettacolo. La cerimonia precedentemente veniva fatta, si celebrava presso il Parlamento Europeo a Bruxelles. Poi, da quando ha debuttato il Covid nella società, abbiamo dovuto dirottare su Roma, presso la sede della rappresentanza italiana del Parlamento Europeo. E hanno in comune che praticamente hanno fatto di tutto per far sì che la moda applicasse nuovi sistemi, nuove attenzioni verso queste problematiche. E Renzo Rosso, fondando insieme ad Arianna Alessi una fondazione che si occupa appunto di sociale, e in particolare si è distinta per aver aiutato le donne ucraine in questo momento di grande questo momento drammatico, di grande disagio, a trovare lavoro ed essere stipendiate con diciamo retribuzioni di grande dignità. Così come Piero Piazzi e Massimo Leonardelli con la loro fondazione, la loro associazione, hanno creato supporto a ragazzi, a bambini in Africa. E adesso non sto qui ad approfondire esattamente quello che hanno fatto, però voglio dire che mi piacerà leggere le motivazioni quel giorno in esteso. E Naomi Campbell per il suo impegno contro il razzismo della moda, che è qualcosa che risale a una sua collaborazione con Iman, la moglie di la vedova di David Bowie, con la quale aveva fondato un'associazione proprio per promuovere il contrasto alla discriminazione. Quindi questo è un po'...
Mi permette una parentesi, un po' glamour, un po' così, aristarcheggiante, Pavarusso. La vedova di David Bowie, se non sbaglio, era una modella africana, non so se di origini nigeriane, è molto bella, che fu protagonista del film The Human Factor, di spionaggio.
Allora, intanto è stata ancora prima di Naomi Campbell, una top model, cioè Naomi Campbell viene dopo Iman, una bellissima modella, esatto, tra le protagoniste di questa pellicola, è sicuramente la prima attivista in assoluto su questo argomento. Naomi Campbell ha un po' ricalcato le sue orme, l'ha fatto fatto con grande energia, anche se non basta un'intervista, non basta un'espressione per poter contrastare.
Certo.
Certamente le sue parole sono importanti perché sono, tra virgolette, amplificate dalla notorietà e dalla sua...
Certo, è utile, è un ottimo veicolo anche per no? diffondere un messaggio. Però io ci terrei a dire una cosa ai nostri ascoltatori, che è del tutto casuale questo fatto che sia uscito fuori il nome della vedova di Bowie, questa brava attrice. Quel romanzo di Graham Greene, The Human Factor, che è uscito un po' così, come i cavoli a merenda, però pertiene perfettamente, perché noi abbiamo detto che il premio verrà consegnato dalla figlia di Nelson Mandela. Quel film era in parte ambientato nel Sudafrica dell'apartheid. Era una storia di spionaggio, è vero, però c'era di mezzo il Sudafrica dell'apartheid.
Sì, diciamo che tutto ritorna quando si parla di comunità black, quando si parla di Africa, tutto ritorna. Poi ci tengo a precisare, la figlia di Nelson Mandela, Makhazia Mandela, è la nostra presidente onoraria, quindi noi ci teniamo tantissimo a lei, non solo perché è la figliola di Nelson Mandela, che è un simbolo della lotta al razzismo, ma soprattutto perché lei stessa ha continuato in questo percorso, diciamo, di contestazione di questo fenomeno, proprio in proseguo a quello che è stato il messaggio del padre.
Oh, ricordiamo che siamo in collegamento con Nicola Paparusso, che è a Verona, che è l'organizzatore, è uno degli organizzatori, comunque è un elemento apicale, si direbbe, dell'African Fashion Gate, che avrà luogo il prossimo 21 marzo a Roma presso lo Spazio Europa. Allora, Paparusso, partiamo un attimo dall'articolazione di questo evento, perché prima della cerimonia, se lei è d'accordo ovviamente, perché prima della cerimonia di consegna del premio si terrà un dibattito su società Benefit e B Corp, un ponte, leggo proprio testualmente, un ponte tra l'impresa e il terzo settore, coesistenza del business con il benefit. A questo dibattito parteciperanno politici, imprenditori, ricercatori e liberi professionisti. Allora, moda, fatturato, partecipazione, immagine, glamour, messaggi, eccetera, 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 e sostenibilità. La sostenibilità adesso per le imprese di un certo tipo e di una certa dimensione entra anche nella certificazione del bilancio, no? Sta diventando una cosa, insomma, impegnativa.
Noi dei merletti, prima dei brillantini, noi usiamo parlare di cose, fra virgolette, costruttive, che sono, non che non lo siano le premiazioni, però quella è la parte, come devo dire, più celebrativa. Però noi affrontiamo problematiche legate alla discriminazione, all'esclusione o, fra virgolette, all'inclusione, proprio perché queste problematiche trovano fondamento nell'economia spesso, trovano radici nell'economia. Mi spiego meglio, prima lei ha detto le aziende più articolate, tutte le imprese dovrebbero adeguarsi a questo canone, a questo requisito che è la sostenibilità, ma non solo, quando parliamo di sostenibilità parliamo di diritto fondamentale dell'uomo, perché implicitamente, perché risiede anche nello sfruttamento dei lavoratori, nella parità di genere, quindi sicuramente noi affrontiamo il discorso delle società benefit, questo nuovo, fra virgolette, sistema di fare impresa, questa brand reputation che si affida a una impresa, che è quella di adeguarsi ad alcune condizioni migliorative che garantiscono uguaglianza e benessere all'interno del personale, quindi una produzione più sana. Abbiamo chiesto l'intervento appunto di chi è stato il primo firmatario di questo provvedimento, che è l'onorevole Del Barba, Mauro Del Barba, anche presidente di Asso Benefit, e poi di esperti, dei massimi esperti del settore come il dottor Adriano Massara, il dottor Cressoni, oppure imprenditori che, fra virgolette, sono stati tra i primi ad adeguarsi a queste normative, quali Maurizio Zordan, e poi un'esperta, tra l'altro anche consigliere del Ministero del Made in Italy e per la sostenibilità, per la moto sostenibile, che è Valeria Mangani. Quindi proprio per discutere di quello che dovrebbe essere il punto di incontro tra l'impresa e il terzo settore, perché spesso di queste problematiche se ne occupa molto più il terzo settore che le istituzioni, almeno questo è accaduto in passato.
Mi corregga se sbaglio, Papa Russo, la Mangani è praticamente il motore di Sustainable Fashion Innovation Society, giusto?
È iperinformato, sì.
E quindi è il motore di quell'evento bellissimo che si ripete a Roma.
Fanno a Roma, sì, ai Fori Imperiali, penso.
Sì. L'abbiamo intervistata, i nostri ascoltatori la conoscono allora, perché come direbbe qualcuno, è nota all'ufficio. Cioè, scherziamo.
È un'esperta totale, veramente, che sicuramente presterà la sua preparazione ai ministeri competenti per poter appunto migliorare il tiro verso la sostenibilità, che tanto se ne parla ma poco si fa. La sostenibilità è qualcosa di molto parlato e di poco praticato. Non lasciamoci ingannare da chi si etichetta sostenibile. Però sostenibile richiede veramente un adeguamento talmente meticoloso che non possiamo dire che veramente che è molto praticato.
Allora, Papa Russo, l'iniziativa della signora Mangani, ci offre la possibilità di aprire, tornare all'Africa, l'aveva introdotto lei questo argomento, Africa in moda.
Fra virgolette, lei è sudafricana di origine.
La Mangani?
Sì.
Beh, non mi dico del mondo questo Sudafrica, praticamente.
Sì, è quello che poi probabilmente ci ha avvicinato moltissimo. African Fashion Gate nasce in Africa, l'abbiamo fondata 14 anni fa a Dakar, durante la Dakar Fashion Week. Durante un evento abbiamo scoperto quali erano le necessità della moda africana e quali erano le difficoltà, soprattutto la moda africana, nell'espandersi, nell'internazionalizzarsi, i rifiuti della moda, cioè i rifiuti del resto del mondo nei confronti della moda africana intesa come mercato, e così anche, quindi, di conseguenza, rifiuto dei designer neri nelle Fashion Week, così come delle modelle nere sulle passerelle. Sì. È così che è nata la Fashion Gate, e l'abbiamo fondata io, un affermato imprenditore libanese e un ministro della Repubblica del Senegal.
Dunque, restando sull'argomento, va rilevato, va registrato che da tempo questi aspetti vengono sottolineati sempre di più, anche attraverso mostre, esposizioni, convegni qua in Italia, anche a Roma in particolare, insomma, anche di recente noi stessi abbiamo passato la notizia, mostre fotografiche che coniugano appunto moda e arte, immagine e arte. Sarebbe interessante, ma questo magari lo faremo in futuro, esplorare anche quel mondo. Lei ha parlato di Dakar, noi abbiamo visto che per vicende connesse alle tragedie di quei luoghi, dell'Africa subsahariana, dell'Africa occidentale, poi alla fine tutto si mischia, tu si ottiene, direbbero i francesi, no? Certe cose che si facevano in precedenza non si sono potute più fare, no? Perché c'era il terrorismo, perché c'era la guerra, perché c'era una cornice di sicurezza non sufficiente.
Queste è la parità car.
Appunto, sì, certo. Allora, come chiudere questa nostra interessantissima chiacchierata, Papa Russo? Rilanciando l'appuntamento, abbiamo omesso di svolgere considerazioni di interesse per i nostri ascoltatori? Ovviamente questa sarà una manifestazione, un evento a inviti, non è aperto al pubblico, mi pare, no?
Ahimè, per invito, per il semplice fatto che purtroppo i posti sono limitati, non abbiamo un ambiente, noi abbiamo sempre preferito farlo in location istituzionali e quindi i posti sono molto limitati e quindi ci parteciperanno soltanto gli addetti ai lavori, però sicuramente questa è una promessa pubblica e solenne. Il prossimo appuntamento a Roma lo immaginiamo invece in una location più grande e strutturato diversamente, nel senso stiamo immaginando di renderlo un appuntamento televisivo, quindi una sorta di premiazione da trasmettere su un canale nazionale, senza specificare adesso su quale emittente in particolare, però sicuramente qualcosa di molto più accogliente in termini numerici.
Oh, Papa Russo, a questo punto lei mi ha strappato di bocca una domanda che io ero là per là, non sapevo se porgliela o meno. Il fatto che da Bruxelles, da Strasburgo, dall'Unione Europea di lassù si sia arrivati a Roma con la pandemia ha creato un precedente, quindi non sarà, diciamo, come dire, una cosa una tantum questa manifestazione del 2023. La ritroveremo a Roma, perché poi insomma noi trasmettiamo da Roma la radio ad Anzio, noi di Insider Fan siamo a Roma, bene o male ci fa piacere, insomma, che no?
Lei mi dà l'opportunità di chiarire una cosa. Noi abbiamo cominciato dalla prima edizione a celebrare il premio al Parlamento Europeo di Bruxelles perché praticamente avevamo capito che la pressione che andava fatta per cambiare le normative, per evolvere in positivo la problematica era fare pressione sui governi, ma non su quello italiano, su quello europeo, perché questa è una problematica molto più ampia, non è limitata all'Italia, non è l'Italia una nazione razzista, ma la problematica molto più ampia si rivolge a tutta l'Europa e anche oltre.
È comune, certo.
Quindi, però abbiamo anche poi con la pandemia scoperto, quindi siamo stati tra virgolette, costretti a farlo a Roma per evitare spostamenti particolari in aerei che potessero tra virgolette complicare la mobilità. E abbiamo scoperto che invece Roma è una sede importante anche per riverberare il messaggio all'intera Europa, perché tutti ci raggiungono volentieri. Ecco, noi nel tempo abbiamo premiato Valentino, Armani, ma abbiamo premiato anche qualche straniero, perché il premio soprattutto si rivolge anche agli stranieri. E quindi Roma è un posto che tutti raggiungono ben volentieri e perché no, stiamo valutando di farlo presso un auditorium, quindi poter ospitare più persone e renderlo televisivo per far rendere più forte, tra virgolette, il messaggio, visto che nel tempo abbiamo premiato anche persone che hanno una grande capacità sulla rete, come Cabilane, no? È uno dei recenti premiati, che ha superato i 100 milioni di follower su TikTok. Immaginate se c'è un messaggio di questo genere diramato e in rete e in televisione, certo. Sicuramente dà più forza.
Certo. Bene, a questo punto non ci resta che ringraziare Nicola Paparusso, organizzatore di African Fashion Gate, che è in collegamento con noi da Verona, e salutare gli ascoltatori di Radio Omega Sound e i fruitori del sito informazione insidertrend.it. Un cordiale saluto da Gianluca Scagnetti.
Un saluto a voi e grazie per avermi ospitato, grazie di cuore.